Io, Alfred Bernard Nobel, dichiaro qui, dopo attenta riflessione, che la totalità del mio residuo patrimonio realizzabile dovrà essere utilizzato nel modo seguente. Il capitale dovrà costituire un fondo i cui interessi si distribuiranno annualmente in forma di premio a coloro che più abbiano contribuito al benessere dell'umanità. I premi per la fisica e per la chimica saranno assegnati dall'Accademia Reale Svedese delle Scienze, quello per la fisiologia o medicina dal Karolinska Institute di Stoccolma, quello per la letteratura dall'Accademia di Stoccolma. Parigi, 27 novembre 1895.
Ogni anno si ripete il rito della cerimonia dei premi Nobel, che per volontà di chi li ha istituiti sono assegnati dall'Accademia Reale Svedese e dall'Accademia di Stoccolma. Una cerimonia che a distanza di tanti anni mantiene immutato il suo fascino e prestigio, ma anche l'immagine di un mondo elitario legato a cerimoniali passati, capace di suscitare tutt'al più referenza e una distaccata ammirazione, espressione di un sapere lontano da noi uomini, per così dire, senza troppe pretese. Ed è a questo immaginario che siamo portati a pensare quando usiamo la parola accademia. Ma è questo il mondo delle accademie scientifiche oggi? Intanto nel mondo ne esistono decine, il cui prestigio è legato a nomi che hanno fatto la storia della scienza, da quelle più antiche e note come la Royal Society a quelle più vicine a noi come le Accademie Svizzere delle Scienze. Dalle accademie nate sotto la spinta di chi nel 600 cominciava a far scienza, come l'Accademia del Cimento, in cui si organizzarono i primi allievi di Galilei e che ha nel motto «provando e riprovando» il suo fondamento, fino alla Pontificia Accademia delle Scienze. Ma per capire cosa sono le accademie oggi, cominciamo col chiederci come sono nate e perché. Ne abbiamo parlato con Massimiano Bucchi, professore di sociologia della scienza e comunicazione, scienza e tecnica all'Università di Trento.
Le accademie delle scienze, stiamo parlando del 1660, 1657 l'Accademia del Cimento, 1660 la Royal Society, noi le ricordiamo perché è uno dei momenti che segnano il riconoscimento e un primo sviluppo dell'identità di quelli che poi saranno chiamati scienziati, perché poi all'epoca non si chiamavano ancora scienziati, scienziato è una parola che viene introdotta intorno al 1830, e quindi sono luoghi dove alcune persone che all'epoca fanno delle cose per il tempo abbastanza bizzarre, fondamentalmente fanno delle osservazioni insieme, se le espongono, se le mostrano, se le raccontano, se le commentano, si riconoscono e si trovano tra di loro. Quindi diciamo un primo momento, da un lato oggi potremmo dire di autocoscienza, dall'altro lato di riconoscimento, perché ad esempio quella britannica si chiama Royal Society, e quindi diciamo da un lato c'è il riconoscimento da parte del potere politico, che però non interferisce, insomma, una sorta di mondo che svilupperà delle sue regole, delle sue prassi di autoregolazione. Quindi diciamo è uno dei momenti che segnano la nascita della scienza moderna, la nascita delle accademie.
Le accademie, dice Bucchi, nascono come luoghi di autoconsapevolezza in cui il potere politico non interferisce. Luoghi di condivisione del sapere, embrione di quella che noi oggi chiamiamo ancora comunità scientifica. Ma cos'è rimasto di quello spirito comunitario di un tempo in chi fa ricerca oggi, negli accademici di oggi? Ancora Massimiano Bucchi.
Un grande sociologo, Ferdinand Tönnies, contrapponeva comunità a società, quindi comunità è qualcosa di moralmente denso che condivide gli stessi valori, le stesse regole. Oggi, e qui veniamo anche forse all'attualità, no, di quello che possono essere le accademie, la scienza è un'impresa che è cambiata, in primo luogo dal punto di vista quantitativo. La National Science Foundation americana stima che ci siano circa 6 milioni di ricercatori nel mondo, quindi le proporzioni sono enormemente cambiate e parliamo di pratiche, di obiettivi che sono estremamente frastagliati ed articolati, insomma. C'è la ricerca di base, magari in discipline come la matematica, c'è quella delle grandi infrastrutture nella fisica delle particelle. Poi ci sono, diciamo, dei settori come per esempio le scienze della vita contemporanea, dove molti settori di ricerca sono orientati sempre più al fare, alla manipolazione, ai rapporti con l'industria, diciamo, la comprensione, la curiosità vengono, non dico in secondo piano, però non sono più magari il motore che aveva spinto la formazione della Royal Society. Questo lo dico senza dare un giudizio di valore, naturalmente.
Non si tratta di dare giudizi di valore, ma di constatare come l'impresa scientifica sia cambiata e di come forse anche quell'immagine vecchia, compassata che abbiamo dell'Accademia funzioni per alcune cerimonie come la consegna del Nobel, ma non descriva più la situazione attuale. E un segno in questa direzione è arrivato anche dalla recente elezione del nuovo presidente delle Accademie Svizzere delle Scienze, Maurice Campagna, fisico di formazione, con origini ticinesi, che dal prossimo gennaio 2016 guiderà l'Associazione delle Accademie Svizzere delle Scienze. E se è vero che per occupare un posto di tale prestigio non si può prescindere da una vita dedicata alla ricerca di alto livello, il nuovo presidente ha anche una ricca storia professionale nel mondo dell'industria.
Innanzitutto devo ammettere che sono rimasto sorpreso che il comitato di scelta, in particolare anche tutti i delegati, i diversi presidenti, abbiano scelto all'unanimità la persona con cui lei sta parlando, perché non ha quella direzione accademica unica che spesso si identifica con l'accademia. Però è importante rendersi conto che il ruolo della ricerca nell'industria, il ruolo dell'industria e dei posti di lavoro sono importanti per la società, e quindi l'accademia deve tenere presente che bisogna rendere conto anche a questa parte della società che cosa l'Accademia fa, e quindi cercare di integrare in maniera interdisciplinare quelli che saranno i diversi aspetti di queste attività. Questo tema è stato discusso anche in altre nazioni, in particolare nelle nazioni nordiche, Svezia, Norvegia e Finlandia, però questo passo di poi scegliere magari qualcuno che ha un'esperienza anche forte industriale non è ancora stato fatto, quindi è in un certo senso un unicum quello che l'Accademia Svizzera delle Scienze ha deciso di fare.
Accademia e industria. Per rispondere alle esigenze di una società sempre più complessa, occorre, come dice Campagna, abbattere ancora di più gli steccati fra questi due mondi e integrarli. Ma nella storia del futuro presidente delle Accademie Svizzere delle Scienze c'è anche molta vita accademica e ricerca, fatta in alcuni dei luoghi dove sono nate davvero grandi scoperte che hanno trovato importanti applicazioni nella nostra società. Dopo il dottorato al Politecnico di Zurigo, Maurice Campagna ha lavorato presso i prestigiosi Bell Laboratories negli Stati Uniti, in un periodo in cui i laboratori, che avevano già visto l'invenzione del transistor e del laser, stavano ottenendo importanti risultati anche nel campo dell'informatica. Una storia costellata da incontri con premi Nobel.
Dapprima ho avuto la fortuna di fare ricerca in uno delle università più note allora, era il Cavendish Laboratory a Cambridge, e poi da lì essere portato da persone che poi hanno preso il premio Nobel in seguito, nel 78 Phil Anderson, alle Bell Laboratories degli Stati Uniti di New Jersey. E lì logicamente ho avuto l'occasione di interagire con persone che in seguito poi hanno ricevuto i premi Nobel loro stessi per tutto quello che è stato fatto. Il direttore allora era Arno Penzias, che poi ha preso il premio Nobel lui stesso per la radiazione di fondo, assieme a moltissima altra gente. Questa esperienza mi ha permesso di diventare cattedratico in Germania, dove anche ho avuto l'occasione di interagire con un'attività scientifica fiorente che si stava sviluppando, soprattutto con la formazione di diversi istituti Max Planck, e che in seguito, anche in questo contesto, mi hanno permesso di arricchire la mia ricerca non industriale con interazione anche nell'Asia e in Giappone in particolare.
La biografia di Maurice Campagna lo dimostra. La scienza è un'impresa che non ha confini. Si può partire da un paese dell'Alto Ticino e attraversare il globo dagli Stati Uniti al Giappone. E questo aspetto, ben presente nella vita dei ricercatori di oggi, caratterizza le accademie fin dalle loro origini. Le persone che ne facevano parte sentivano già la necessità di andare oltre i confini nazionali, se non fisicamente, quantomeno facendo viaggiare le proprie idee, comunicandole oltre i confini del proprio paese. Massimiano Bucchi.
Questo è un dato interessante, no? Sono persone che, anche se le accademie naturalmente nascono su base nazionale, sono persone che cominciano subito a comunicare attraverso i confini nazionali. volendo si potrebbe definire la scienza la prima vera forma di globalizzazione, perché Galileo per esempio dialoga, litiga, compete con persone che stanno in Olanda, che stanno in Germania, quindi in un'Europa oltretutto, come sappiamo, in quel periodo dilaniata da questioni politiche, rivalità militari, si sviluppa subito come una forma di comunicazione transnazionale, tant'è vero che utilizza delle lingue che naturalmente non erano l'inglese, ma erano prima il latino, poi il francese, delle lingue condivise e non delle lingue nazionali. Il sapere ha valore solo se è condiviso, mentre invece in passato chi riteneva di avere un sapere rilevante faceva di tutto per tenerlo nascosto agli altri, no? Invece la scienza moderna stabilisce questo proprio principio e subito la Royal Society svilupperà dei sistemi, delle competizioni anche molto feroci. Newton per esempio è coinvolto spesso in queste questioni per stabilire chi per primo è arrivato a una certa scoperta, perché questa è l'unica cosa che conta, il riconoscimento della priorità in questa nuova pratica che noi oggi chiamiamo scienza.
Quella che noi oggi chiamiamo scienza è stata e deve essere un'impresa condivisa. E se guardiamo la scienza svizzera, ci rendiamo conto di come la sua qualità sia dovuta in gran parte all'apertura delle sue università, dei suoi istituti di ricerca. Ma se da un lato le accademie devono favorire questa apertura indispensabile, dall'altro devono fare i conti con la politica e con le paure dei cittadini e trovare la giusta chiave per affrontare un periodo, quello attuale, in cui sembriamo fare passi indietro, ricostruendo muri e steccati. Anche su questo fronte le accademie sono chiamate a giocare un ruolo. Il 9 febbraio del 2014 i cittadini svizzeri hanno votato affinché lo Stato limitasse l'immigrazione, fissando tetti massimi per i permessi per stranieri e richiedenti l'asilo. Ma le ripercussioni di una simile votazione rischiano di andare al di là di quello che la maggior parte dei votanti poteva immaginare.
Certo, queste paure sono reali e quindi bisognerà affrontarli. La scienza, in particolare in Svizzera, lo si sa, è soprattutto dovuta al fatto che la Svizzera ha sempre aperto le proprie porte a persone, quindi ha dato il loro supporto anche a queste persone. E questo è un pericolo che attualmente esiste se la Svizzera dovesse non trovare, non solo con i paesi vicini, ma con tutta l'Europa, un accordo per continuare a fare in modo che questa politica delle porte aperte per le persone qualificate venga modificato, venga disturbato da quello che è stata la votazione del 2014. Una soluzione a questo tema dell'apertura scientifica per la Svizzera per persone di alto livello è fondamentale non solo per il benessere dell'Accademia, ma per il benessere della società intera, perché poi alla fine quello che la società usa a distanza di anni è quello che è stato generato soprattutto da coloro che hanno fatto ricerca sia fondamentale che è applicata sia nell'accademia che nell'industria.
La legge federale sulla promozione della ricerca e dell'innovazione del 14 dicembre 2012 indica i ruoli e i compiti delle accademie. Oggi le Accademie Svizzere delle Scienze sono un'associazione che riunisce le quattro accademie svizzere, quella di scienze naturali, di scienze umanistiche e sociali, di scienze mediche e di scienze tecniche. Inoltre comprende i centri di competenza TAS Suisse e Sciences Cité, a cui si affiancano numerosi network scientifici. Le quattro accademie, ognuna indipendente, hanno oggi anche una casa in comune, la Haus der Akademien in Laupenstrasse 7 a Berna, che vorrebbe racchiuderle tutte, segno del legame che si vuole stabilire fra loro. La legge indica anche i mandati delle accademie, che vanno dalla promozione e individuazione di temi rilevanti per la società nei settori dell'educazione, della ricerca e dell'innovazione, al vigilare sulla responsabilità etica di chi fa ricerca, fino al dialogo scienza e società e alla promozione di studi sulle opportunità e i rischi delle innovazioni e delle tecnologie. In particolare, il dialogo scienza e società è affidato a uno dei centri di competenza dell'Accademia, cioè Sciences Cité, che anche in Ticino ha una sua antenna regionale. E che il dialogo con la società sia fondamentale, ce ne rendiamo conto di fronte alle tensioni, ai dubbi, agli scontri che sollevano quei temi scientifici più controversi che toccano noi e il nostro futuro, dagli OGM ai cambiamenti climatici, dalla genetica alle questioni della privacy. L'apertura oggi deve essere quindi anche e soprattutto verso i non specialisti, cioè verso noi cittadini. Ancora Massimiano Bucchi.
Recentemente ho avuto occasione, per esempio, di lavorare con la Royal Society of Chemistry, la quale è molto dinamica, molto attiva sul fronte delle pubblicazioni scientifiche, perché pubblica alcune delle riviste di punta del settore, che ha varato un piano molto ambizioso di comunicazione al pubblico, una serie di azioni per spiegare cosa fa effettivamente oggi un chimico al di là degli stereotipi che il pubblico ha torto o ha ragione, insomma, può avere. Quindi sicuramente le accademie possono avere un ruolo, certamente in un contesto che è molto diverso da quello in cui sono nate, quindi probabilmente non è più sufficiente, diciamo, sviluppare e coltivare quella forma di comunità interna per cui le accademie erano nate. D'altra parte però voglio ricordare un aneddoto che secondo me è significativo di come le grandi accademie delle scienze siano sempre state aperte alla comunicazione anche con i non specialisti. Quando il re Carlo II va a visitare la Royal Society, loro preparano apposta un libro illustrato per far capire anche a uno che non era sicuramente uno di loro, non era addentro alle osservazioni microscopiche, e ne verrà fuori un libro ancora oggi meraviglioso di immagini scientifiche, che è la Micrografia di Robert Hooke, di cui probabilmente i vostri ascoltatori avranno visto almeno la famosa pulce, che è questo disegno al microscopio talmente bello, talmente dettagliato che sembra una fotografia scattata oggi, per dire che poi i grandi scienziati, le grandi accademie hanno sempre saputo dialogare e trarre profitto anche per il proprio lavoro dal dialogo con la società.
E a proposito di scienza che incontra la società, l'Accademia Svizzera delle Scienze Naturali, per festeggiare i suoi 200 anni dalla fondazione, ha organizzato Ricerca Live, un'esposizione itinerante arricchita in Ticino da un programma di oltre 50 eventi, fatta da tre grandi postazioni che, dopo un tour per le 12 principali città svizzere, dal 15 al 20 ottobre sta facendo tappa anche al Parco Ciani di Lugano. Tre grandi exhibit, all'aspetto tre grandi UFO, dove le persone possono letteralmente infilare la testa per scoprire la scienza svizzera di oggi, di ieri e di domani, ma soprattutto pensati per avvicinare la scienza alle persone, dice Thierry Courvoisier, astrofisico e presidente dell'Accademia Svizzera delle Scienze Naturali, per mostrare che le scienze naturali sono presenti in tutta la Svizzera e che il lavoro degli scienziati ha un impatto diretto sulla vita quotidiana di ognuno di noi. Quello che emerge è come l'Accademia Svizzera sia fatta oggi da ricercatori attivi nei loro diversi ambiti, come sia viva e si preoccupi della condivisione di quel sapere che ha contribuito attraverso l'Accademia e le persone che ne hanno fatto parte anche al consolidamento dello Stato federale, come ci ricorda Thierry Courvoisier.
L'Accademia ha contribuito alla costruzione dello Stato federale a partire dalla seconda metà dell'Ottocento. La Svizzera è stata abbastanza saggia da capire l'importanza della scienza. L'Accademia ha fornito elementi e contributi che in seguito si sono trasformati, per esempio, in Meteo Suisse e che prima erano delle commissioni dell'Accademia. Il governo federale ha anche avuto la lungimiranza di istituire i politecnici federali. In seguito il nostro contributo è un po' diminuito, ma negli ultimi 20 anni, e non solo in Svizzera, è nata la consapevolezza dell'importanza della conoscenza scientifica nel dibattito pubblico e nella società in generale. Gli interrogativi legati al clima, alla biologia, alla genetica necessitano di una conoscenza approfondita. Il compito delle accademie è proprio quello di fornire questo sapere. Perciò negli ultimi anni le varie accademie, che probabilmente si erano un po' assopite, si sono risvegliate e giocano un proprio ruolo. Ed è ciò che stiamo cercando di fare qui. L'Accademia Svizzera delle Scienze ha la particolarità di essere composta da ricercatori attivi e vicini agli ambiti in cui operano e non da un gruppo di persone che sono invecchiate insieme. Quando ci troviamo davanti a un nuovo interrogativo, cerchiamo coloro che hanno elementi utili per trovare delle risposte. E questo crea un ambiente molto dinamico e vivo, probabilmente più che in altre accademie in Europa.
Un po' più che in certaine altre accademie in Europa.
L'Accademia Svizzera di Scienze Naturali, composta da più di 35.000 scienziati, promuove dal 1815 la consapevolezza che le scienze naturali rappresentano un pilastro centrale dello sviluppo culturale ed economico, e lo fa attraverso un costante lavoro di rete, la costituzione di uffici federali come l'Ufficio Federale di Topografia, il Servizio Idrologico e Geologico Nazionale e l'Istituto Svizzero di Meteorologia. Nel 1909 dà vita alla Fondazione Svizzera per la Protezione della Natura, chiamata a partire dal 97 Pro Natura, e crea il Parco Nazionale Svizzero. I suoi principali campi di attività sono la ricerca sull'ambiente e sul clima, lo studio e il monitoraggio dei ghiacciai e di quel grande e delicato insieme di ecosistemi che sono le Alpi. Ma al di là dei compiti legati alla ricerca scientifica, quali sono le sfide future per l'Accademia delle Scienze Naturali? Sentiamo Courvoisier.
Je crois que l'essentiel des défis que l'on a pour les années à venir.
Credo che l'essenziale per quel che riguarda le sfide che dovremo affrontare nei prossimi anni è di riuscire a nutrire il dibattito politico, il processo decisionale ed economico e il dibattito pubblico con dei fatti, con le conoscenze scientifiche e poter presentare ciò che conosciamo in modo tale da renderlo accessibile e comprensibile da chi deve poi leggerlo e capirlo. È una sfida che abbiamo raccolto da qualche tempo, ma l'importanza delle questioni cui è confrontata la nostra società ne fa un tema assolutamente cruciale per tutte le accademie scientifiche in tutto il mondo.
Che c'è un défi absolument central per tutte le accademie a travers le monde entier.
Se parliamo di scienza e società, di stereotipi e saperi da condividere, forse andrebbe affrontata anche un'altra questione, e cioè lo spazio e le possibilità che le donne che vogliono fare scienza hanno anche all'interno delle accademie. Il dato che oggi ancora rileviamo, e che purtroppo non sorprende, è che le donne nei ruoli chiave, magari ai vertici delle accademie, continuano ad essere sottorappresentate, per usare un eufemismo. Basta leggere l'elenco dei presidenti delle accademie europee. E non è un problema di capacità e competenze. La presenza delle donne a livello degli studi universitari è in certi casi addirittura predominante, con risultati anche migliori della componente maschile. Ma è una presenza che poi si assottiglia sempre di più. Il problema però, fa notare Courvoisier, se vogliamo davvero risolverlo, va molto al di là dell'accademia.
Alors, une grosse partie de ces obstacles sont des obstacles matériels.
Gran parte di questi ostacoli sono ostacoli pratici. La vita di un ricercatore è molto impegnativa. Gli viene richiesta, ed è ormai una pratica d'uso corrente, una quantità di lavoro settimanale enorme. Per due persone che lavorano a tempo pieno, ciò è incompatibile con la vita di una famiglia in cui entrambi i coniugi lavorano al 100%. Se vogliamo aumentare la percentuale di donne che occupano posizioni più elevate nella scienza, a partire dal post-dottorato alla cattedra, è necessario costruire una cultura nella quale non conta soltanto la quantità e la produttività di ciascuno. Vorrei aggiungere che forse bisognerebbe riflettere sulla cattedra come obiettivo assoluto nella nostra società, o se non ci sono altri aspetti della vita che rivestono la stessa importanza. Quindi mi chiedo se la ricerca della parità dei sessi in termini di numeri sia sempre l'approccio più giusto alla questione del rapporto tra uomini e donne e il potere nella società. È necessario un cambiamento radicale del nostro modo di lavorare. Si deve poter diventare un professore universitario lavorando 40 ore alla settimana, che si sia uomo o donna. A quel punto sarà tutto più facile. Oggi è necessario lavorare 60-70 ore alla settimana. Bisogna cambiare l'ambiente molto competitivo in cui lavoriamo. È un cambiamento estremamente difficile.
Ma è un cambiamento estremamente difficile da fare.
Difficile, estremamente difficile, ma non impossibile. E allora forse avremo fatto un altro importante passo avanti. Ci piacerebbe raccontare anche questa storia. Per adesso guardiamo all'oggi e all'immediato futuro. Con un'ultima domanda. Cosa direbbe l'accademico Thierry Courvoisier, cosciente dei 200 anni di storia dell'istituzione che rappresenta e quindi di tutti quegli uomini che l'hanno resa viva, cosa direbbe a un giovane curioso del mondo, ma anche intimorito dalle difficoltà che un percorso scientifico può offrire?
Fa ciò che ti fa piacere. Gli studi scientifici sono difficili e quindi se si vuole raggiungere il traguardo è necessario avere il piacere di farlo. Se si studia con piacere andrà tutto bene. Credo che sia fondamentale provare questo piacere.
Donc je crois que c'est extrêmement important de suivre son plaisir.
parola di accademico, semplice e sensato. Al di là di tutto, fa ciò che ti piace. Perché magari la curiosità e il piacere oggi non saranno più il motore primo per fare scienza, come lo erano per i primi accademici, per i primi scienziati. Ma almeno per chi sceglie questa strada ed è all'inizio, questa dovrebbe essere ancora la prima motivazione. E anche per noi del giardino, magari con un po' di ingenuità, la scienza è ancora questo. E così proviamo a raccontarla, con il piacere originario della scoperta, con la voglia di condividere il sapere. E con l'invito di Thierry Courvoisier a provare piacere facendo e, aggiungiamo noi, raccontando la scienza, chiudiamo il giardino di oggi in cui Fabio Meliciani ci ha proposto un viaggio nel mondo delle accademie scientifiche di ieri, di oggi e di domani, con un occhio alla scienza di ieri, di oggi e di domani. Grazie a Sasha Corti per l'assistenza tecnica. Da Clara Caverzase un caro saluto e buona scienza a tutti.